Piazza del Lavoro. Le interviste di Radio Articolo 1.
A tutti un saluto da Simona Ciaramitaro, in regia Ivana Marrone e Marianna Lorusso. Bentrovati all'ascolto di Piazza del Lavoro, rubrica di Radio Articolo 1. Oggi è nostro ospite Costantino Baratta, nominato tra i giusti dell'umanità e l'uomo di Lampedusa, che durante la strage di migranti del 3 ottobre del 2013, nella quale ricordiamo persero la vita 368 persone, uscito con la sua barca per pescare, senza un attimo di esitazione si prodigò insieme ai suoi compagni per caricare a bordo il maggiore numero possibile di naufraghi, salvandoli dalla morte. La giornata dei giusti, che si è celebrata il 6 marzo, è una solennità civile in Italia, dopo l'istituzione della medesima da parte del Parlamento europeo su proposta dell'associazione Garivo, il giardino dei giusti. Per il 2018 il tema è stato i giusti dell'accoglienza, oltre i confini per abbattere i muri. E sono state premiate in una cerimonia a Milano le figure di Ho Fengshan, il console cinese che alla fine degli anni 30 a Vienna si impegnò nel soccorso degli ebrei, e di Ammo Shero, il capo del Sinjar, luogo dell'impero ottomano, che difese gli armeni durante il genocidio del 1915. E poi per i giorni nostri Daphne Vlumidi, l'albergatrice di Lesbo che nel 2014 ha soccorso i migranti coinvolgendo anche gli ospiti del suo hotel per fare fronte all'ondata di profughi in Grecia. E poi Costantino Baratta, muratore e pescatore a Lampedusa, ora ai nostri microfoni. Cosa accadde il 3 ottobre di 5 anni fa?
Niente, quella mattina siamo usciti in barca io e il mio amico Ondri, che è anche il proprietario della barca. In quel periodo non lavoravo, quindi una normale battuta di pesca che si fa, una pesca sportiva. Ecco. Invece ci siamo trovati il mare pieno di gente che urlava, che cercava aiuto, gente attaccata a qualsiasi cosa che galleggiava, bottiglie, pezzi di legno che galleggiava, loro erano aggrappati. Quindi ci siamo guardati un attimo negli occhi e Ondri, la prima parola che è uscita era raccogliamo, prendiamo, ecco. Ne abbiamo recuperato 11-12 ragazzi, 11 ragazzi e una ragazza, erano tutti nudi, sporchi di gasolio, scivolavano come delle saponette, ecco, quindi è stata una scena inconsueta, ecco, che non eravamo abituati a vedere. E da lì è scattata una molla in me da capire perché questa gente scappa dal loro paese, che poi io mi sono informato ed erano tutti di etnia eritrea e somala, e quindi mi sono aggiornato, mi sono collegato su internet e ho scaricato tutto quello che potevo sulla storia somala ed eritrea, quindi vengo a sapere che sono due paesi in guerra, che l'Eritrea arruola forzosamente tutti i ragazzi giovani, che i maschi gli fanno fare il militare fino a 50 anni e le donne fino a 40, e quindi lì capisci perché questa gente scappa dal loro paese, e quindi ho cercato di aiutarli in quello che potevo fare. Ecco. Quando poi li ho ricontattati, quando erano al centro, li ho portati a casa, sono venuti a casa, a casa mia è diventato un internet point per loro, si collegavano col mio portatile su internet per avere notizie e nomi di tutti i morti, le foto, diciamo, dei loro compagni che erano con loro su quella barca, e da lì è nato. Sono diventati un pezzo della mia famiglia, ecco, di me e mia moglie, perché mia moglie era quella, poi io andavo a lavorare, lei li avevo in casa quando venivano a collegarsi con internet, gli abbiamo dato dei telefonini all'epoca per poter comunicare con i loro parenti, e da lì è nata questa cosa, ecco, questa accoglienza.
Tu sei ancora in contatto con alcuni di loro?
Sì, sì, sono in contatto, si può dire giornalmente, loro mandano buongiorno, buonasera. Molti di loro hanno già messo su famiglia, hanno già dei bambini piccoli, quindi ci sentiamo coinvolti anche nella loro vita, loro ci danno notizie, noi rispondiamo. Poi ogni anno, nel 4 ottobre, una commemorazione, alcuni di loro vengono e quindi li ospitiamo in casa. Ogni anno ce ne ho sempre 4, 5, 6, sia di quelli che ho salvato io, sia anche degli altri che oramai li conosciamo tutti, quindi per noi sono una famiglia allargata, dei figli aggiuntivi.
Si parla di Lampedusa sempre quando avviene qualcosa di eclatante e quando ci sono gli sbarchi. In questo momento com'è la situazione a Lampedusa sul fronte migranti e sul fronte anche della popolazione?
Allora, noi abbiamo il problema ora che abbiamo dei tunisini qui ospiti nel centro d'accoglienza. Hanno dato di nuovo fuoco al centro d'accoglienza, perché questi ragazzi tunisini sono più di 2 mesi che sono qui e non vogliono stare sull'isola, che sembra un carcere per loro, non è per loro. E in questo periodo c'è molta gente lampedusana che è un po' arrabbiata, perché questi ragazzi tunisini che sono qui da più di 2 mesi hanno rotto un po' di case, hanno fatto un po' di danni, ecco. Io mi chiedo, proprio quando sto parlando con mia moglie, mi chiede quale peccato abbiamo fatto noi per subire quest'altra cosa. Gli aiutiamo, gli diamo tutto quello che possiamo, li accogliamo, poi loro ci rompono le case, ci entrano in casa. È un danno per noi, è un peccato anche per l'immagine di questi ragazzi tunisini, ecco, che sono costretti a stare qui. E a quello che abbiamo potuto percepire, questi ragazzi fanno questi atti vandalici per poter essere portati via da Lampedusa. Ecco, non capisco le istituzioni perché fanno stare questi ragazzi qui per più di 2 mesi. Ecco.
Il centro di accoglienza non è adeguato e nemmeno un luogo ospitale, immagino dalle cronache che talvolta si leggono.
Allora, se dobbiamo fare tutte le analisi, dovrebbero stare 72 ore questi tunisini che arrivano, perché in questi ultimi mesi stanno arrivando solo ed esclusivamente tunisini. Dovrebbero stare 72 ore, li tengono qui per 2 mesi, non so per quale motivo, quindi non è che andiamo lì, o anche se vai a chiedere di dare delle spiegazioni. Dobbiamo, ecco, malgrado tutta la nostra accoglienza, tutta la nostra buona volontà, siamo costretti a vedere lo scempio di case che sono isolate, di turisti che sono fuori, che hanno qui le case. Sono state parecchie, sono state rotte, ecco. Hanno rotto porte, cose. Stanno facendo un po' di danni, ecco.
A questo proposito, penso che non sia facile, soprattutto per una persona come te che comunque ha sentito forte il problema e non si è risparmiato nel momento di soccorrere queste persone.
No,
Deve essere
assolutamente,
difficile
noi
però
aiutiamo sempre, ecco, anche.
gestire una situazione di questo tipo. Ovviamente tu difendi le tue idee, i tuoi principi, però c'è una realtà che va un po' a contrastare.
A contrastare, sì, non so darmi una spiegazione. Noi abbiamo aiutato, guardi, anche nel 2011 mi sono entrato in casa anche a me 2 volte, quindi non è che perché mi sono entrato in casa poi non li ha aiutati dopo, li abbiamo sempre aiutati. Non lo so, non so cosa dire, ecco. Non so le istituzioni o ci sono troppi interessi dietro per tenere questo centro aperto, non me lo so spiegare.
Le persone attorno a te come reagiscono? Tu comprendi il problema? È una comprensione che hanno tutti o che è
La gente,
difficile?
guarda, siamo 6.000 abitanti, non è che siamo tutti uguali. Moltissimi accolgono, moltissimi aiutano. C'è sempre chi si lamenta perché è una situazione che già dura da parecchi mesi, ecco, questa situazione di questi ragazzi tunisini. E non riesco ancora a trovare una soluzione.
Tu hai detto appunto che dal 2013 poi la tua vita in un certo senso è cambiata. Tu come ti impegni? Cioè, quali sono le tue attività, a parte il tuo lavoro? Su questo fronte continui ad avere contatti con le persone che hai salvato e non solo, ma ci sono delle attività all'interno di Lampedusa che tentano comunque anche di migliorare.
Io dopo la tragedia, diciamo da un anno e mezzo, sono diventato volontario della Croce Rossa proprio per poter partecipare quando ci sono stati degli sbarchi, per aiutare quando arrivavano. Ho partecipato a parecchi sbarchi sul molo perché da civile non puoi entrare al molo ad aiutare quella gente. Quindi era un mio pallino quello di entrare in Croce Rossa. Sono entrato in Croce Rossa e quindi continuo ancora quando ci chiamano, quando c'è bisogno. Andiamo e aiutiamo, ecco. Questo faccio quando è possibile, perché poi ora, avendo mia moglie che ha dei problemi di salute, io ho ricominciato a lavorare, ho dei problemini pure io, ho rallentato un po', però siamo sempre a disposizione.
Costantino, tu sai comunque di aver fatto una cosa che non avrebbe fatto
Io dico
chiunque.
sempre, guarda, in mare l'avrebbe fatto chiunque. Chi si sarebbe trovato al posto mio di onda in quella situazione lì avrebbe sicuramente di qualsiasi avrebbe fatto. Molti non avrebbero fatto quello che abbiamo fatto, diciamo che sono andati a cercarli, sapere le loro storie e poi portarli a casa ed aiutarli in tutto quello che potevamo, io e mia moglie, perché poi mia moglie per loro è diventata mamma rosa, e venivano a casa, io andavo a lavorare, loro erano a casa con mia moglie, 4, 5, 6 di loro, perché venivano perché avevano bisogno di internet, e più poi hanno visto il calore umano di mia moglie, che poi loro avevano bisogno di una maglietta, avevano bisogno di un paio di scarpe, si prodigava mia moglie per recuperarsi e dargli queste cose, ecco. Abbiamo sempre aiutati, ecco.
Sì, tu hai detto
continuiamo tuttora, perché quando loro vengono, mi ripeto, quotidianamente loro sono in contatto con me o con mia moglie, ecco.
Costantino Baratta, tu hai detto una cosa giusta, è vero, chiunque magari fosse stato in mare avrebbe avuto questo gesto, questo slancio anche di coraggio, è vero, la cosa straordinaria è quello che tu hai fatto dopo, però spesso invece nelle persone prevale un sentimento di paura.
Guarda, devo essere sincero, non ho mai avuto paura, mai, anche quando molta gente mi ha detto perché non li lasciavo in mare, diciamo... molta gente mi ha scritto, anzi uno mi ha scritto una lettera, dice, io quel giorno li avrei fatti affogare, e io invece non ho potuto rispondere a questa lettera perché è una lettera anonima, e io lo rifarei, lo faremo ancora, perché è nella mia indole, diciamo, quella di che la persona ha bisogno di mettermi a disposizione, ecco.
C'è un abisso tra il tuo sentire e il sentire di una persona che scrive questo genere di cose.
C'è un abisso, sai, non siamo tutti, io dico sempre, non siamo tutti uguali. C'è chi lo sente in questa maniera, c'è chi è contrario, ecco, magari per motivi personali, non lo so. Ma io non ho mai paura della persona diversa, o diciamo di un'altra etnia o di un altro colore. Io dico sempre come paragone, più di 30 anni fa, quasi 40 anni fa, viaggiando da Catania a Bari, ho trovato uno scompartimento dove c'erano 5 senegalesi. Le persone entravano, vedevano i senegalesi e chiudevano. Io invece ho aperto lo scompartimento, ho visto che c'erano quei 5 ragazzi neri, mi sono messo insieme con loro, ho trovato il posto a sedere, perché non ho mai avuto remore contro gente di qualsiasi razza o colore.
Tu credi che ci sia un modo per fare sì che siano sempre in maggior numero le persone che hanno questa tua idea dell'altro, questa tua idea dello straniero?
Guarda, io dico sempre ora quando mi incontro di guardarli con occhi diversi, di parlare con loro, di capirli e capire se è gente sincera o gente che viene qui proprio. Fino ad ora io con loro, almeno con quelli che ho frequentato, non mi ci sono trovato male, anzi, io vedo che loro hanno dell'affetto per me, per mia moglie, questi ragazzi che ho salvato. Devo dire che nel 2011 abbiamo aiutato molti tunisini. Un ragazzo addirittura è stato per più di un mese, andava a dormire, non lo so dove andasse, perché in due periodi, però ogni mezzogiorno e ogni sera a cena veniva a mangiare da mio suocero. Mia moglie, dopo che l'ho ospitato in casa, che l'ha fatto lavare, questo ragazzo veniva ogni mezzogiorno e poi alla sera alle 7-8 veniva a cena con mio suocero, anche mio suocero, vecchio burbero siciliano, era affezionato a questo ragazzo che era molto, diciamo, molto educato, molto, ma difatti dopo tanti anni siamo ancora in contatto, addirittura con la sorella di questo ragazzo che è in Tunisia, e Amel ci scrive tutti i giorni, la prima a mandare gli auguri alla festa della donna è stata lei, a mia moglie. Anche la sorella di Tarak, questo ragazzo che ora vive in Francia e lavora in Francia, chiama mia moglie mamma, perché il fratello gli ha raccontato quello che abbiamo fatto per lui. Ecco, quando dico che non ho paura di niente, perché anche se i tunisini ora stanno facendo un po' di scempio a Lampedusa, non ho paura di loro. Continuiamo ad aiutarli tramite la nostra parrocchia. Ecco.
Tornando per un attimo al premio, è vero che nel 2013 eri già stato nominato Uomo dell'Anno dal settimanale L'Espresso, ma ti ha emozionato l'idea di andare a Milano a ricevere il premio per essere stato riconosciuto tra i giusti del mondo?
Ma sai, un po' sì, perché è una cosa per me troppo grossa, non mi sento all'altezza di questo premio che mi danno, legato il mio nome, cioè, alla Foresta dei Giusti, dove tanti anni fa ho saputo che in questa Foresta dei Giusti hanno messo il nome di Gino Bartali. Non mi sento all'altezza di Gino Bartali o degli altri premiati, che io mi sento una persona semplice, mi sembra un po' troppo grossa per me, ecco, però lo accetto, sono onorato per me, per i miei familiari, che sono, ecco, un grande onore. Anche se è una cosa
modesto.
grossa per me, ecco, è quello che mi sono fatto leggendo a che livello era la foresta dei giusti.
Costantino Baratta, le tue parole sono segno di umiltà, rimane però quanto tu hai fatto dal 2013 sino ad ora e quanto continui a fare.
Ci siamo sentiti perché sono in questa parte dopo, l'80% del lavoro l'ha fatto mia moglie, è lei che tiene le fila di tutti i contatti, anch'io rispondo ai ragazzi, ne parliamo quando vengono qui, sono sempre con me. Quindi ecco, è una cosa che abbiamo dentro io e mia moglie, poi siamo due anime gemelle, ma pensiamo alla stessa maniera su questo di aiutare i ragazzi, quello che abbiamo fatto, ecco. E siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto. Ora si sposerà uno di loro. A luglio ci hanno invitato e non so come andarci perché iniziando la stagione qui a Lampedusa siamo un po' impelagati nel lavoro e quindi non so come andremo. La ragazza che abbiamo salvato, l'unica donna che abbiamo salvato, l'uomo, è venuta a settembre l'anno scorso per il matrimonio di mio figlio perché lei dice che Francesco, mio figlio, è suo fratello. Quindi, ed è venuta solo, non è venuta per la commemorazione, ma è venuta per il matrimonio di mio figlio. Ecco.
È molto bello.
Questo è il rapporto che si è instaurato con questi ragazzi, ecco.
E Costantino, grazie per essere stato nostro ospite.
Stato un piacere.
Chiudiamo così questo appuntamento con Piazza del Lavoro. Se volete commentare la trasmissione, potete mandare una mail a redazione@radioarticolo1.it oppure telefonare allo 06 400 433 76. Potete inoltre consultare i profili Facebook e Twitter della radio e riascoltare la trasmissione in podcast sul sito radioarticolo1.it. Passo la linea alla regia, al microfono Simona Ciaramitaro che vi ringrazia per l'ascolto.
Piazza del Lavoro.